Fine anno è tempo di bilanci, allora facciamo un bilancio dell'anno economico e finanziario che si sta per chiudere. Ed è un anno in chiaroscuro, ma non lo dico per una facile forma retorica. È stato un anno, partiamo dalle cose positive, positivo per le borse in generale, meno per Parigi, ma per Milano lo è stato. La crescita, salvo sorprese, nelle ultime sedute è intorno all'11% del FTSE MIB. E quindi borse che nonostante tutto e investitori che nonostante tutto hanno premiato anche il listino milanese. Restando in tema a cavallo tra finanza ed economia e politica economica, è stato un buon anno anche per lo spread e ha ragione il governo a rivendicare uno spread che non solo non è salito ma è rimasto sempre intorno a quota 120-115, scendendo anche sotto i 110 punti con un risparmio in dubbio per quello che è il costo per lo Stato italiano nel trovare i finanziatori del suo debito e quindi un risparmio dei tassi di interesse sul debito. L'altra buona notizia che il 2024 ci ha regalato ha riguardato, per meglio dire, ancora una volta l'occupazione. Sulla scia di quanto era avvenuto nel 2023, l'occupazione, vedremo poi gli ultimi dati definitivi, ma dovrebbe essere cresciuta intorno ai 700-750 mila nuovi contratti e posti di lavoro. L'INPS, proprio la settimana che si è chiusa, ci ha ricordato che nei primi 9 mesi dell'anno ci sono stati 640 mila contratti in più. E qui però iniziamo a traghettare l'analisi verso le cose che invece sono andate meno bene e potrebbero andare anche peggio. Parto proprio dall'occupazione. Quello che noi vediamo da un lato è un rallentamento nell'aumento di posti di lavoro e soprattutto l'INPS ci ha fatto notare che, attenzione, quasi il 47% dei nuovi posti di lavoro a contratto indeterminato sono però a part-time, e quindi questo spiega perché in alcuni casi si lamenti il fenomeno dei cosiddetti working poor, cioè di chi lavora ma ha difficoltà a arrivare a fine mese e inizia a entrare nelle categorie della povertà relativa. E dall'occupazione scendiamo al PIL, perché se l'occupazione sta rallentando è perché il PIL ha rallentato, e da tempo gli economisti ci dicono che è difficile sostenere un'occupazione in crescita e un PIL in rallentamento. Prima o poi anche il dato sull'occupazione andrà ad allinearsi a quello sul PIL. Il PIL è rallentato perché il governo lo stimava a inizio anno più 1,2%, poi rivisto più 1%. Le stime adesso di tutti gli istituti sono di un'economia italiana che chiuderà il 2024 con un aumento tra lo 0,5 e lo 0,6%, quindi la metà delle stime del governo, e soprattutto vedremo il quarto trimestre, ma con il rischio forte di entrare nel 2025 in rallentamento, quindi non con una velocità forte e avendo quindi poca crescita che ti porti quella che si chiama acquisita, ereditata dal 2024. Il PIL è rallentato non certo per colpa del governo, così come non è merito necessariamente dei governi quando il PIL cresce, è rallentato per due motivi sostanzialmente: perché la produzione industriale italiana è da 23 mesi in calo continuo, è in calo continuo perché ci sono due grandi malati, uno lo conosciamo tutti, si chiama automotive, rallentamento e vendite ferme, ma soprattutto grossi problemi per quello che riguarda Stellantis, ma grossi problemi in Germania per quello che riguarda tutte le centinaia e migliaia di imprese che lavorano nel settore automotive anche per i marchi esteri. Il 20% di un'auto tedesca è fatta da componentistica italiana. È chiaro che questi elementi sono anche esterni. Il secondo riguarda il settore tessile, in forte difficoltà per via della scarsa domanda che arriva soprattutto nel settore lusso dalla Cina. E allora, nel concludere questa rapida carrellata sull'anno che è stato, che come sentite è stato veramente in chiaroscuro, è chiaro che per avere un anno un po' diverso l'anno prossimo servirà a concentrarsi più che sul settore tessile, che pure ha bisogno di aiuti sulla filiera, sulla risoluzione del cul-de-sac in cui si è infilata l'Europa nel settore automotive, e cercare, visto che l'altro tema grosso sono i consumi che stentano a ripartire, cercare di riportare il potere d'acquisto soprattutto nel lavoro salariato, se possibile detassando in maniera ancora più forte e significativa per esempio quelli che sono gli aumenti contributivi nella busta paga. Senza questi due fattori, produzione industriale dell'automotive e recupero del potere d'acquisto, le previsioni sono di un 2025 assolutamente come anno di transizione, anche qui con lo 0,5% di crescita, ma del 2025 parleremo lungo tutto il 2025. Buona giornata e soprattutto da Sebastiano Berisoni una buona vigilia e un buon Natale.